Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai carissimi ascoltatori e bentrovati in questa giornata. Ok, e intanto vi dico subito che oggi avremo una persona che io non ho mai intervistato, non so se qualcun altro qui l'ha già fatto, però io non ho mai intervistato e quindi saremo in diretta con Siena, esattamente la zona si chiama, spero di dirlo bene, Colle di Valdelsa di Siena e parliamo con Franco Liotti e vi racconteremo qualcosa di molto bello. Prima di tutto lo voglio salutare. Franco, sei con noi? Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono buongiorno. Qui con voi.
Ecco, tutto bene?
Sì, sì, grazie a Dio.
Allora, io voglio dire solamente due parole di questa persona, di Franco Liotti, che poi lui vi racconterà un attimino. Però voglio dire che è una persona che ha nel suo cuore un ministero di evangelizzazione, quindi lui gira l'Italia per portare il Vangelo, so che insegna anche in diverse chiese, quindi tiene delle riunioni e poi ci faremo dire anche, e so che ha un obiettivo molto importante, quello di sensibilizzare i credenti sull'opportunità di evangelizzare un mondo particolare, un mondo della disabilità, delle persone disabili, e lui ha in cuore proprio l'evangelizzazione di queste persone. Molto bello, sai Franco, questo, perché io stamattina poi quando così riguardando, no, che ci siamo sentiti e un po' ripensando alle parole che tu mi hai detto, dice è veramente molto bello ed hai ragione, è un mondo molto vasto. E a volte non si pensa a tutto questo, no? Corriamo, parliamo anche del Signore ovviamente tra le nostre corse quotidiane della giornata, del lavoro e degli impegni, però molto probabilmente trascuriamo questo mondo, forse non so perché, forse dobbiamo analizzarci un attimino e dirci il perché, magari non ci soffermiamo di più con queste persone che veramente hanno magari delle sofferenze interiori. Allora, vi ho raccontato il suo ministero e quello che fa e il suo obiettivo, questo di dover evangelizzare questo mondo, per un motivo importante, quindi che adesso ci faremo raccontare un attimino anche da lui, un attimino la sua storia. Ecco, non occorre che io vi dica tra le righe che stiamo parlando con una persona che ha una disabilità, che quindi è disabile, però vogliamo che lui ci racconti un attimino, Franco, ok? Ti do la parola.
Ok, ma diciamo per quanto riguarda questo mondo della disabilità, diciamo subito che è un mondo molto vasto.
Sì.
Calcola che soltanto in Italia ci saranno almeno 3 milioni e mezzo di persone disabili, dovute a tanti fattori, malattie, sì, incidenti, sì, vecchiaia, sì, nascita. E per esempio a livello mondiale si calcola che siano oltre 600 milioni di disabili nel mondo. Questo praticamente vuol dire che tutta l'Europa, cosiddetta l'Europa unita,
sì,
non arriva a questa popolazione, quindi immaginiamo,
sì,
come se tutta l'Europa fosse abitata,
sì, sì,
da tante persone disabili,
sì, 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 sì,
per,
sì,
i motivi che ho detto un attimo fa.
Certo, certo, ma infatti sappiamo veramente, a volte, ecco, non ci soffermiamo magari su questo, però sicuramente ecco perché ho sentito molto importante parlare di questo oggi e parlare con te, perché penso che sia arrivato il momento anche di soffermarci molto di più su questo punto, su queste persone. Tu ci vuoi dire un attimino qual è la tua disabilità? Tu sei nato a Napoli, vero?
Sì, io sono nato a Napoli nel lontano 1948, quindi sto bussando alla soglia dei 60 anni.
Uh-huh.
E la mia disabilità è dovuta alla polio, una paralisi infantile che ebbi quando avevo 20 mesi, così mi hanno raccontato i miei genitori.
Sì.
Quindi da allora mi sposto con una sedia a rotelle.
Certo, certo.
In maniera, diciamo, autonoma, però ovviamente questo mi ha creato un bel po' di difficoltà nella vita.
Certo, certo.
Perché queste volte basta un gradino, un marciapiede, se non c'è uno scivolo sono bloccato.
Sei bloccato, infatti. Io penso che veramente sia stata una condizione triste, ecco, io penso che a volte una persona non riesce a immedesimarsi, no, nel problema, ovviamente, perché vabbè, magari uno ne ha tanti altri, però capisco che sia stata una condizione abbastanza difficile. Ascolta Franco, la tua quindi disabilità, ha condizionato la tua vita anche da bimbo, da ragazzo? Ti sentivi, non lo so, in una situazione quasi di esclusione nel confronto dei tuoi amici, delle persone, defraudato di qualcosa che negli altri vedevi, che avevano, che correvano, andavano a giocare a pallone e così via, e tu no, ti sentivi depresso? Cioè, come hai vissuto questo momento della tua vita?
Sì, diciamo che i primissimi anni magari non ci facevo caso più di tanto, perché i bambini hanno una capacità a volte abbastanza unica di affrontare le cose normali della vita con una certa, come dire, incoscienza, ecco, forse è un'incoscienza naturale. Pensa che, per esempio, tu hai parlato di giocare a pallone.
Sì.
Io per esempio giocavo a pallone. Uno si chiedeva: ma come fa a giocare a pallone uno che non può correre, non può neanche camminare? Una cosa molto semplice: prendevo la scopa che mia mamma adoperava per spazzare il pavimento, levavo la scopa, quindi rimaneva, diciamo, il bastone della scopa. Io praticamente facevo il baseball quando forse neanche sapevo dell'esistenza del baseball. Facevo il portiere in questo modo. Con la mazza della scopa cercavo di parare il pallone.
Allora, questo... come tu dici, non eri così, voglio dire, diciamo che hai superato in parte, perché...
Sì, diciamo, appunto, i primi anni ho preso la vita così, come dire, abbastanza in maniera normale, come tutti i bambini. Cioè,
sì,
non facevo caso più di tanto alla mia disabilità.
Sì.
Però, e poi ci sono i però, perché purtroppo poi si arriva all'età della prima adolescenza,
infatti.
E per esempio per la scuola ho avuto qualche difficoltà a causa della disabilità, perché le barriere architettoniche che oggi ancora esistono, ma all'epoca erano molto più vistose e molto più numerose.
Certo.
Per esempio non avevamo gli scuolabus attrezzati per portare i disabili. Oggi, grazie a Dio, insomma, o qui o là, ma ci sono, ma
certo,
all'epoca mia non c'erano.
Quindi
questo un pochettino ha rallentato il mio la frequenza a scuola. Ho dovuto un pochettino ritardare certe cose,
sì,
che poi grazie a Dio ho potuto recuperare successivamente.
Dopo. Certo, certo. Beh, però voglio dire, l'inserimento comunque nelle scuole con i tuoi compagni non ti facevano sentire più di tanto questo problema, oppure sì?
Ma diciamo che i miei compagni, avevo una cerchia di amici ovviamente, e mi trattavano, e questo mi fa piacere, in una maniera direi normale, non come un disabile, però dentro la struttura scolastica purtroppo c'erano le scale, quelle creavano ovviamente una difficoltà. Infatti certi studi ho dovuto poi interrompere e riprenderli soltanto in un periodo successivo, quando ero un pochettino più adulto.
Più adulto, ho capito.
Per esempio il mondo del lavoro, all'epoca praticamente ti squalificava,
sì,
perché
sì,
non c'erano
sì,
le previdenze che esistono oggi.
Sì, sì, anche perché oggi se ne parla anche molto di più, no?
Esatto,
dell'aiuto
esatto,
verso la disabilità, e quindi c'è un'apertura diversa. Allora molto probabilmente non c'era questa apertura, venivano un po' messi da parte, diciamo.
Sì,
ecco.
Sì, diciamo che all'epoca il disabile... Cioè la persona disabile, soprattutto se era disabile fisico, ma anche se lo fosse stato psichico,
sì,
in qualche maniera lo si teneva
nascosto,
come se fosse una colpa,
sì,
una vergogna.
Una vergogna, esatto, esatto.
E questo ovviamente è assurdo, però all'epoca c'era un po' questa mentalità.
Sì, 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 ma hai perfettamente ragione, perché con chiunque ho potuto parlare di questo hanno raccontato la stessa cosa. Ascolta Franco, la tua famiglia che cosa faceva per aiutarti in questo periodo, voglio dire, soprattutto nell'adolescenza, quando tu stavi magari, avevi magari le tue crisi, i tuoi momenti particolari e così via, non so, ad esempio io so che tu hai avuto anche, adesso perlomeno ho visto e mi hai raccontato, delle crisi anche forti nell'adolescenza, dove magari pensavi anche di farla finita, no?
Sì, sì, infatti io, grazie a Dio, ho avuto una buona famiglia, devo dire, una bella famiglia. Io
sì,
sono il più piccolo di tre figli,
sì,
però devo dire che sia mia madre che mio padre, ma soprattutto mia madre, mi faceva sentire totalmente normale, nel senso che io ero birbante quando ero piccolo,
sì,
e mi ricordo che mia mamma, se c'era da dare, come dire, uno sculaccione,
uno
schiaffo, mia mamma me lo dava senza pensarci due volte.
Certo.
Cioè mi trattava veramente come trattava gli altri due figli. E questo è stato un bene.
Che bene.
Però
sì,
nonostante il fatto che, diciamo, ero trattato normalmente dalla mia famiglia come un soggetto normale, anche se non potevo camminare,
sì,
e le difficoltà non me le ha create la famiglia, ma in effetti la società nella quale,
certo,
vivevo.
Sì,
infatti
sì,
nei primi anni dell'adolescenza a un certo punto mi ponevo i grossi quesiti, ma che ci faccio a questo mondo, perché ci sono, perché proprio a me la polio, magari invece ci sono persone che sono veramente malvagie, dicevo io, stanno
certo.
benissimo.
Certo.
E così giunsi alla conclusione che se non ci fossi stato sarebbe stato un bene per un altro per me.
Certo.
E volevo suicidarmi in realtà. E ci arrivai a un passo e dico soltanto per paura, e dico santa vigliaccheria, mi tirai indietro all'ultimo momento.
Vedi, il Signore aveva un piano speciale, perché ovviamente io penso che sia solo così, ecco, sia solo questa la spiegazione. Ascolta Franco, intanto sono le 11:21, poi alle 11:30 avremo un brano musicale, quindi ti darò il tempo di rilassarti un attimo, prendere un bicchiere d'acqua, però vogliamo parlare ancora questi 10 minuti. Ecco, ascolta, io ti voglio chiedere questo: in quale modo la tua famiglia ha cercato di aiutarti, portandoti da degli specialisti, oppure comunque sapeva che non c'era niente da fare, dagli specialisti non ti portava? Perché mi sembra di avere captato così tra le righe, e lo vogliamo raccontare anche ai nostri ascoltatori, perché tanti fanno queste cose, no? E quindi le persone, ovviamente, penso che tutti i giorni ti portavano anche, ti hanno portato anche a Lourdes, no? Ti hanno portato anche da Padre Pio.
Sì, io e i miei genitori, io come dicevo con la polio che ero molto piccolo, meno di 2 anni, avevo 20 mesi,
sì.
E i miei genitori all'epoca mi portarono dagli specialisti che c'erano,
sì.
E c'era un centro in provincia di Roma, ad Arice esattamente,
sì.
Che per l'epoca era specializzato nella cura della polio, mi portarono lì e per 3 mesi sono stato in quel centro. Però non c'era niente da fare, perché la polio mi paralizzò gli arti inferiori e anche la spina dorsale. Così i miei genitori, soprattutto mia mamma, che era molto religiosa, mia madre, a quel punto, conoscendo una signora che era stata a Lourdes, in questo famoso santuario,
sì.
in Francia, mi portò lì. Però prima di Lourdes mi portarono da Padre Pio, in provincia di Foggia.
Che allora era vivo, scusa se ti interrompo, era vivo allora?
Sì, all'epoca era vivo,
perfetto,
certo,
infatti,
sì.
Ok.
Sì, e mi portarono lì. A dire la verità, di questa esperienza non ho ricordi, perché avevo forse un 4 anni,
sì.
neanche 5.
Te l'avranno
Però
raccontati.
Mi raccontarono i miei genitori che Padre Pio non mi volle neanche ricevere.
Perché?
Questo è il perché, poi me lo spiegò mio padre tanti anni dopo. Cioè, mi disse che funzionava in questo modo: c'era come un grande salone dove c'erano tutti i malati, disabili vari, e un segretario raccoglieva in una busta le varie diagnosi di queste persone. Poi più tardi ritornò questo segretario e dicendo: tu puoi andare da Padre Pio, tu sì, tu no, tu sì. Quando arrivò a me disse: tu non puoi andare. Ovviamente mio padre disse: perché non può andare mio figlio? Perché non posso portarglielo? E lui disse che Padre Pio, nel leggere la mia diagnosi, aveva detto: per lui non c'è niente da fare. Questo ovviamente amareggiò i miei genitori, e successivamente poi mi mandarono a Lourdes. All'epoca avevo 6 anni, e di questo ricordo tante cose, a dire la verità, pur essendo piccolo, 6 anni.
Sì.
Ricordo che andai in un treno, li chiamavano treni bianchi, e c'ero quindi soltanto io, nessuno dei miei familiari con me, ma c'erano molti altri malati, tantissimi, di varie disabilità. C'erano infermiere, crocerossine che ci assistevano, perché a Lourdes si diceva che la Madonna facesse miracoli, e io ovviamente, pur avendo solo 6 anni, andai lì con la certezza che sarei tornato camminando con le mie gambe. Invece quando tornai mi resi conto che non camminavo affatto, e come si suol dire, gettai alle ortiche l'acqua sporca con tutto il bambino, come dice un proverbio inglese, perché io in quella occasione, pur avendo solo 6 anni, mi liberai letteralmente della religione, perché fece una facile equazione fra me e me: se la religione è questa, cioè che una Madonna,
certo.
che mi dicono che mi guarisce, poi non mi guarisce,
non mi guarisce.
Ma insomma, stiamo scherzando,
certo.
Io avevo 6 anni, ragionavo forse in una maniera troppo semplicistica, non lo so,
sì, sì,
però
giusto,
in una maniera,
certo.
logica.
Certo,
e
certo.
così mi liberai letteralmente della religione.
E ovviamente sì, queste delusioni sono delle delusioni molto forti, no? Perché ovviamente,
sì.
come tu hai detto, anche se ovviamente è un'equazione molto semplice, però è la verità. Già tu avevi avuto la delusione precedente, anche se te l'hanno raccontata solo i tuoi genitori,
sì,
che era
esatto.
quella di Padre Pio, voglio dire, che lui aveva risposto che lui non poteva fare niente.
Sì.
E quindi, vedi, queste, io penso che bisogna... Adesso io non voglio istigare nessuno, gli ascoltatori, per amor del cielo, però veramente riflettere su queste cose, no? Perché a volte ci attacchiamo a tutte queste cose esteriori, uh-huh. ovviamente, ognuno, sì. anche i tuoi genitori l'hanno fatto in buona fede, perché certo. era il loro credo, la loro certo. religione, loro pensavano di fare il massimo per te, ovviamente,
sì, sì.
no?
Sì, sì.
Però questo ti ha portato veramente a spogliarti di tutto quanto, e questo è...
Sì. E poi non ti dico quante volte mia mamma mi ha portato al santuario della Madonna di Pompei,
anche,
che
certo.
è vicino a Napoli, non è lontana da Napoli.
Mm.
E io di quell'esperienza ricordo diverse cose e sinceramente erano tutte negative, a dire la verità. Cioè mi segnarono dal punto di vista religioso in maniera negativa.
Certo. Ma io ci credo, lo so, perché... Io insomma, se stiamo parlando questa mattina qui, Franco, e lo dico anche per i nostri ascoltatori, ovviamente è perché qualcosa di grande è accaduto nella tua vita, è accaduto un grande cambiamento, pur rimanendo nella tua sedia a rotelle.
Sì, sì,
perché non è detto, ecco, non è detto, no, perché lo dico subito perché magari gli ascoltatori pensano chissà. Non è detto.
Ora salto e corro, invece
ecco,
no.
Esattamente. Non
mi
è detto.
Definisco toro seduto, scherzosamente.
almeno scherzi su questo. Io stavo dicendo, non è detto che ogni volta che andiamo al Signore per chiedere un miracolo, questo ci venga immediatamente, cioè ci venga dato come noi vogliamo.
Certo.
Ma il Signore risponde veramente. Il Signore.
Sì, sì.
Ha fatto un grande miracolo nella tua vita, non è quello che tu volevi, perché non sapevi di questo, però ovviamente ha fatto veramente delle cose grandi, perché lui ci usa, perché lui aveva deciso come usarti e come usare ognuno di noi. Se io penso a 20 anni, 21 anni fa, quando io ho fatto la mia esperienza, diciamo, ho avuto la mia esperienza, il mio avvicinamento, la mia conoscenza, l'incontro. Io so che per gli ascoltatori, perché abbiamo tanti ascoltatori ovviamente che non possono pensare come noi, perché sono dei cattolici, e quando sentono magari noi che stiamo dicendo questa cosa, incontro con il Signore, loro dicono, ma loro chi si credono di essere, incontro con il Signore? Ma allora magari ci giudicano, ci mettono in un angolino, pensano che noi siamo delle persone... Ecco, siamo dei presuntuosi, oppure siamo parte, che ne so, di una setta, e allora ci giudicano così. Ma io voglio dire agli ascoltatori che io non sto dicendo che il nostro è un incontro con il Signore è sceso, è venuto a incontrarci, no, ma abbiamo realizzato, abbiamo incominciato a conoscere la verità, a leggere la parola, abbiamo veramente incominciato a conoscere Gesù in un altro modo, giusto? Ecco, io voglio lasciare... Perché ti voglio domandare che cosa è cambiato e quando è successo questo cambiamento nella tua vita, e quindi la tua vita si è trasformata totalmente. Voglio lasciare questo per la seconda parte,
okay.
Perché sono le 11:28, così tu vedi anche se il tuo orologio collima con il nostro, sono
infatti,
le 11:28.
Sì, sì. E così anche il mio.
Ecco, e adesso noi ascolteremo un brano musicale e poi continueremo a parlare, Franco, e vogliamo proprio che tu ci racconti questa tua esperienza, quando tu hai avuto questa esperienza con il Signore, anche perché... le persone possono dire, è andato da Padre Pio, niente, è andato dalla Madonna, niente, però lui oggi dice di aver incontrato il Signore ancora nella sedia a rotelle, certo, però in un modo diverso, e ve lo raccontiamo dopo, quindi ascoltiamo un brano musicale, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Ed eccoci qua, siamo tornati dopo il brano musicale e vi ricordo che stiamo parlando con Franco Liotti, una persona disabile, infatti ha raccontato un po' la sua storia, la sua vita, e ricordo ancora che lui ha proprio nel cuore, diciamo che il suo obiettivo è quello di portare l'Evangelo proprio in questo mondo di tante persone disabili, e siamo quindi nella chiacchierata siamo arrivati un po' così, abbiamo fatto un pochettino il percorso della sua vita e siamo arrivati, io penso che sia nel 1963, perché abbiamo fatto un po' di anni dalla sua nascita al 48, quando lui ha avuto la sua esperienza. Ecco, io vorrei che lui raccontasse proprio partendo da questa cosa, perché ovviamente sappiamo che poi tutto è cambiato. Franco, ci sei con noi?
Sì, sì, ci sono.
Ecco,
ci sono.
Quindi tutto è cambiato, tu hai sicuramente nel 63, io non so come, se ce lo vuoi raccontare, questo non lo so, cosa è successo nella tua vita perché è arrivata questa tua conversione, ecco, questa tua comprensione che sicuramente il Signore, con Gesù nel tuo cuore, la tua vita sarebbe stata diversa. Quindi che cosa è successo nel 63?
Ma è successo questo, che mia sorella, che ha 5 anni più di me, andò a lavorare in una sartoria e il titolare di questa sartoria, che era un cristiano evangelico, leggeva la Bibbia a voce alta, così tutte le ragazze che erano lì erano, come dire, costrette ad ascoltare questi racconti della Bibbia. Questo portò mia sorella in poco tempo a comprare la Bibbia e lei stessa a convertirsi a Cristo. Introdusse la Bibbia in casa mia, che non c'era mai stata, e io cominciai a leggerla, all'inizio di nascosto, a dir la verità, perché mia mamma non era molto, come dire, contenta di questo cambiamento di mia sorella. E nel leggere la Bibbia io feci alcune scoperte, cioè intanto scoprii Gesù. Il Gesù che conoscevo prima era un Gesù che stava sempre in croce, col capo chino, praticamente morto. Mi dicevano che risuscitava a Pasqua. Però
dopo ritornava ad essere morto per noi, allora, infatti.
Esatto, sì. Invece, leggendo i Vangeli, io mi resi conto che Gesù parlava, agiva, operava, il suo stile di vita, i suoi discorsi, veramente mi colpivano profondamente. Era il settembre del 63, quindi avevo poco meno di 16 anni, mancavano pochi mesi ai miei 16 anni. Io ricordo che ero da solo in una stanza a casa dei miei genitori e con parole molto semplici chiesi a Cristo di venire in me e di salvarmi, di perdonare i miei peccati, perché leggendo la Bibbia mi ero reso conto che ero un peccatore. La gente pensava che io ero tanto bravo e dicevano di me tanto bene. Io in verità sapevo che non ero affatto quel bravo che gli altri dicevano, ma leggendo la Bibbia ne ebbi la conferma, e come. E allora mi rivolsi al Signore Gesù con parole molto semplici, chiedendogli il perdono dei miei peccati e di salvarmi. E mi rendo conto che magari qualcuno potrebbe pensare, ma come, la persona disabile che non cammina, che peccato può avere commesso?
Certo, certo.
Molte volte i peccati noi li commettiamo, me ne sono reso conto, nella mente, più che con le azioni. A volte dica meno male che non riusciamo a fare con le azioni tutto quello che pensiamo. Ma il Signore Gesù dice che con la mente è dal cuore che vengono fuori tanti cattivi pensieri. Io questo l'ho scoperto quando avevo poco meno di 16 anni, quindi non ero, fra virgolette, un dottore in teologia, ero un ragazzo normale come tanti altri, e difatti sono convinto che la lettura della Bibbia, è vero che nella Bibbia ci sono pagine difficili, ma molte pagine sono così accessibili che anche un ragazzo molto 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 giovane può capire senza difficoltà. E quello cambiò la mia vita veramente. Difatti io, come dicevo prima, all'età di 6 anni buttai via, come si suol dire, l'acqua sporca con tutto il bambino. Quindi mi liberai, come dire, della religione. All'età di circa 16 anni non è che sono diventato religioso, sono diventato cristiano per la prima volta. Prima non lo ero assolutamente. Quindi questa conversione a Cristo ha portato veramente dei benefici enormi, non solo a livello spirituale, ma devo dire anche a livello pratico, a livello, come dire, terreno, ecco.
Indubbiamente. Mi viene da chiederti una cosa, Franco.
Dimmi.
Nel momento in cui, allora, tu ti sei convertito, quindi hai accettato Gesù nel tuo cuore, hai incominciato a vivere una vita diversa, no? Hai incominciato veramente a vivere da cristiano, da figlio di Dio. Ecco, io penso che ovviamente tu abbia chiesto al Signore, che sia stata una delle prime cose, mi viene spontaneo di domandarti questo, chiesto al Signore di farti camminare oppure non gliel'hai chiesto?
Guarda, inizialmente no, voglio dire. E quando mi sono convertito a Cristo avevo quasi 16 anni e ero contento, entusiasta, vedevo la vita come una persona che mette degli occhiali diversi e vedevo quindi le cose veramente diversamente, le vedevo belle, piacevoli. Però è chiaro, passavano gli anni e un momento difficile fu il 1970. Voglio dire, ero convertito da quasi 7 anni, ero già, mi ricordo all'epoca, abbastanza impegnato nella Chiesa evangelica a livello di giovani, e io leggevo nella Bibbia che Gesù compiva miracoli, dava la vista ai ciechi, faceva sentire i sordi, faceva camminare gli storpi. Io ti dico sinceramente, non ho avuto nessun problema di dire: Signore, ma io vorrei servirti, come si suol dire, ma sul serio, vorrei spendere tutta la mia vita al tuo servizio. Però io vedo che i pastori evangelici camminano, i missionari camminano, Qui per servirti mi sa che bisogna camminare.
Certo.
Se c'è un'equazione, uno direbbe semplicistica, ma non credo che lo sia. Io penso che il nostro rapporto con Dio debba, come la Bibbia fa vedere, essere impostato in una maniera diretta, senza tutti quei fronzoli che purtroppo la religione ci ha abituato da secoli ad avere. Allora io arrivo a questa conclusione: Signore, se tu hai guarito gente 2000 anni fa, chi ti può impedire di farlo anche oggi?
Certo.
E allora io per ben 3 mesi, nel 1970, ho pregato costantemente dicendo: Signore, fammi alzare dalla sedia, perché altrimenti non ti posso servire come dovrei.
Certo.
E dopo 3 mesi immagina la risposta quale fu, dato che sto ancora sulla sedia a rotelle.
Guarda.
Scusa, ho fatto la domanda io a te.
No, ma siccome so che sei ancora sulla sedia a rotelle, immagino la risposta, ma io immagino anche, non so, la delusione, la rabbia.
Esatto. Sì.
Ecco, questa è la cosa che io ti domando, come ti sei sentito?
Infatti, guarda, io mi resi conto dopo 3 mesi che la risposta di Dio era no, cioè tu devi rimanere sulla sedia a rotelle. E non ti nascondo che la risposta lì per lì non l'accettai piacevolmente e né subito.
Certo.
Infatti non nascondo né a te né ai nostri ascoltatori che entrai in un periodo di crisi che durò anch'esso 3 mesi. Voglio dire, io feci un'altra equazione, cioè se Dio, che conosce bene il mio cuore, sa qual è il mio desiderio di alzarmi per camminare per la sua gloria, ma non lo fa, vuol dire che o non mi capisce, e se non mi capisce è inutile camminare insieme, oppure non ci sta, e io per 7 anni mi sono sbagliato.
Certo.
E ti dico, guardi, entrai in una depressione vera e propria, ma profonda.
Sì,
voglio dire, io per 3 mesi sono stato nel 1970 malissimo, malissimo, malissimo.
E poi
naturalmente è successo qualche cosa.
Ecco, ma io certo immagino come tu possa essere stato, perché sai, quando iniziamo a leggere la parola e ovviamente, come ti posso dire, siamo ancora più zelanti, no? Perché è come la persona che incomincia a vivere in un mondo differente, e sentiamo e leggiamo che il Signore ha fatto questo, 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 ci viene da chiedere tutto quello che noi abbiamo bisogno, ovviamente, quello che ci necessita, e se non ci viene dato incominciamo a doverci domandare e dire: ma perché? Magari lì ovviamente sì, perché i miracoli li fa ancora oggi, abbiamo sentito e abbiamo conosciuto tante persone che sono state guarite e miracolate. Allora ci domandiamo perché lì sì e a me no, e non possiamo comprendere che il suo piano possa essere diverso, perché è diverso per ognuno di noi. Quindi e dopo questi 3 mesi che cosa è accaduto, Franco?
È accaduto una cosa che apparentemente sembra quasi irreale. Cioè, io conoscevo un giovane che frequentava la mia stessa chiesa evangelica a Napoli. Questo giovane mi disse che andava alla scuola biblica a Roma. Io, conoscendo il soggetto, che a Napoli diciamo è più buono dell'acqua tiepida, cioè può fare danni come può farli l'acqua tiepida, l'acqua fredda o bollente può fare danno, ma l'acqua tiepida no. Io dissi: Lello, ma stai scherzando? Lui disse: no, ti faccio vedere la lettera, e me la mostrò. Allora io cosa feci? Scrissi una lettera a quella scuola biblica a Roma, dicendo io chi ero, in quale condizione fisica mi trovavo, mandando una fotografia che mi ritraeva per intero, in modo che potevano vedere.
Ti interrompo un attimo, possiamo dire la scuola eBay, così lo conoscono anche, perché i nostri ascoltatori sanno questo. Ecco, l'eBay.
È l'Istituto Biblico Evangelico Italiano che è a Roma.
Sì, sì, e quindi è mandato la lettera e quindi la foto.
Esatto. E loro mi risposero dicendomi: vogliamo conoscerti. Mio fratello, con la sua 500, che all'epoca era una macchina che funzionava bene, mi portò a Roma, e io ebbi un lungo colloquio con uno dei professori e mi accettarono alla scuola biblica. La cosa strana per me, io vidi lì tutte le barriere architettoniche, scale, scalini, scaloni, però io dissi: beh, mi accettano, va bene. Allora, quando tornai a casa a Napoli, io me ne tornai nella mia cameretta e parlai con Dio, forse a cuore aperto, forse non lo so se più che mai, però io feci un ragionamento di questo tipo: se tu vuoi, dissi a Dio, che io ti servo rimanendo sulla sedia a rotelle, allora non ci deve essere nessun ostacolo, né da parte della mia famiglia, né da parte della chiesa che frequento, né da parte della scuola. E io a scuola avevo visto tante scale e scalini.
Certo.
Forse non ci si crederà, ma mi accettarono alla scuola senza nessun problema. Né la mia famiglia né la mia chiesa opposero neanche un minimo di resistenza. E teniamo presente che io, benché avessi 22 anni all'epoca, ero sempre il figlio più piccolo dei miei genitori.
Certo.
Ero disabile, quindi in qualche maniera il figlio disabile,
certo,
viene un pochettino iperprotetto.
Certo, certo.
E invece i miei genitori non opposero nessuna resistenza. Uno dirà, ma tutte le scale, gli scalini e gli scaloni che c'erano nella scuola, come hai fatto a farli? Sulla sede non li fai. Molto semplice, gli studenti, i miei compagni di scuola mi portavano su e giù, addirittura si correva. E io ho fatto lì alla scuola biblica, ho studiato per 3 anni, mi sono diplomato e senza nessun problema. Questo mi ha fatto capire una cosa, vedi, Elia, mi ha fatto capire che Dio può benissimo servirsi di una persona che sta sulle sue gambe in piedi, ma può con altrettanta facilità servirsi di una persona che sta su una sedia a ruote.
Certo.
E non ti nascondo una cosa, tante volte dico a me stesso, e mi ci è voluto tempo per accettare questo fatto, cioè se Dio mi avesse guarito, mi avesse fatto camminare, sicuramente per me sarebbe stato stupendo, però quando io mi fossi trovato a parlare con un disabile magari su una sedia a ruote e avrei detto dai gloria a Dio, guarda cosa ha fatto nei miei riguardi, questo qui giustamente avrebbe potuto dire, beh, se l'ha fatto a te, lo deve fare anche a me, se no ci sono delle parzialità.
Certo.
Invece io, quando mi trovo a parlare con un disabile, o che sta sulla sedia a ruote, o sta in un letto di sofferenza, o perché ha altri problemi, ma io gli parlo dalla mia sedia, è come se fossimo sintonizzati sulla stessa frequenza.
Sulla stessa frequenza, certo.
E allora lui può capire che chi fa quel tipo di discorso è un disabile, che sa cosa vuol dire avere tante piccole sofferenze nel corso della giornata, che sa cosa vuol dire avere delle discriminazioni dalla società, dallo Stato, dalle istituzioni. Io non sono diverso dall'altro disabile, sono soltanto un disabile salvato per la grazia di Dio e va avanti per la grazia di Dio.
Certo.
Ma Dio ha operato un miracolo che, se mi si consente, faccio un esempio, no?
Certo.
Il famoso Lazzaro che fu risuscitato da Gesù.
Certo.
Morì una seconda volta, anni dopo.
Sì.
I miracoli di cui leggiamo nella Bibbia, ciechi, storpi, sordi, quanto tempo è durato il miracolo nella loro vita? Un anno, 10 anni, 50 anni? Ma poi è finito.
Certo.
Un miracolo a livello spirituale, come quello che Dio ha operato nella sua grazia, nella mia vita, è un miracolo che non finirà con la mia esistenza terrena.
Certo.
Perché per la sua grazia lui mi ha salvato, un giorno sarò nel suo regno, non per meriti miei, ma per grazia sua.
Certo.
Quindi anche se rimango sulla mia sedia a ruota, io mi ritengo miracolato, non fisicamente, spiritualmente.
Certo.
In definitiva il periodo fisico quanto tempo mi dura? Ho quasi 60 anni, dovessi campare anche altri 10-20 anni, però finirà.
Certo.
Ma il miracolo fisico, spirituale, quello che Dio ha operato nella mia vita, quello non termina mai.
Certo, ma infatti è per questo che era proprio il punto, no, di svolta della tua vita, che è importante, perché una persona non si può soffermare nel dire vabbè, sei andato dalla Madonna, da Padre Pio, non sei stato miracolato, ma neanche Gesù ti ha miracolato. Ma questo è il miracolo, è questo che io è importante che le persone comprendano, è importante, e voglio veramente augurarmi che tanti ascoltatori che magari non la pensano come noi in questo momento, ma che magari si mettano a riflettere proprio su questo, e magari oggi, domani, fra un mese, una settimana, incominciano a leggere anche loro la Bibbia e scoprire quello che stiamo dicendo.
Sì.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ascolta Franco, noi abbiamo ancora un po' di tempo, circa 10 minuti, dove vorrei anche dire ai nostri ascoltatori quello che tu stai facendo, perché dopo la tua scuola biblica, ovviamente dopo questo tuo periodo a Libei, tu hai iniziato un percorso, no? Hai iniziato a evangelizzare, a girare. Sì. Ecco, io vorrei farti raccontare un po' questo, poi so che hai anche incontrato tua moglie, ma questo te lo chiedo poi, la persona che adesso è diventata tua moglie. Quindi, sì. Dopo la scuola biblica, tu ovviamente hai incominciato a lavorare proprio per, certo, il Signore, no?
Sì,
ecco,
sì.
E cosa hai cominciato a fare? Come è venuto questo tuo pensiero?
Ma è venuto in questa maniera. Io ero al secondo anno alla scuola biblica e ci arrivò una lettera da Reggio Emilia di un missionario inglese, un certo Miller, il quale chiedeva un giovane italiano, uno soltanto, per aiutare nelle campagne di evangelizzazione. L'unico giovane italiano che era rimasto, fra virgolette, disoccupato ero io. Ma sinceramente, andare a Reggio Emilia, io ero abituato alle metropoli, Napoli, Roma, andare, sì, a Reggio Emilia non volevo andarci.
Certo.
Però dissi, va bene signore, se tu vuoi che vado lì, io ci vado, e ci andai. E lì si faceva una campagna di evangelizzazione con una piccola tenda, e io devo dire che mi trovai così bene come se ci fossi nato in una tenda, e così ho fatto tante campagne di evangelizzazione nel Reggiano, nel Modenese, nel Mantovano, in Lombardia, cioè, per farla breve, sono stato in tutte le regioni d'Italia, o poco o tanto, ma ci sono stato.
Ma ci sei stato.
Dalla Sicilia alla Val d'Aosta.
Certo.
E poi nello stesso tempo svolgo anche insegnamento nelle chiese evangeliche un po' dappertutto in diverse parti d'Italia. Diciamo che grosso modo un fine settimana al mese, a volte anche due, sono fuori della mia cittadina per andare in chiese evangeliche che mi invitano per insegnare la Bibbia.
Ecco.
Nello stesso tempo mi piace molto lavorare con i giovani, infatti faccio molto spesso, soprattutto d'estate, insegno in campi biblici in diverse località italiane, campi biblici evangelici, nel centro e nel sud Italia in particolar modo.
Ecco, io so che tu hai fatto anche comunque delle campagne e delle trasmissioni radiofoniche per Trans World Radio.
Sì. Sì. Infatti questo è molto bello ricordarmi, perché io ho sempre un amore per la radio. Io ricordo nel 72 un caro fratello americano, Wins, mi chiese di fare le prime trasmissioni per la radio che c'era all'epoca a Modena, e ho cominciato in questo modo. Poi mi fu chiesto anche di collaborare con Trans World Radio, e qui parliamo di oltre 20 anni fa, naturalmente, oltre 25 anni fa, e poi ho collaborato per 4 anni stabilmente in una radio evangelica a Pordenone, che si chiamava Radio.Luce, una radio che purtroppo oggi non esiste più. E poi, ecco, mi era sempre rimasto questo amore per la radio. Io stesso sono un assiduo ascoltatore della radio, veramente con piacere. Quindi,
certo.
Quando mi capita l'opportunità sono sempre disponibile per le radio.
Ecco, questo è molto bello. Poi anche durante l'estate tu fai comunque delle campagne in campeggi, così anche so che vai anche a Poggio Bertini.
Sì, infatti per esempio anche qui, proprio lunedì prossimo sarò a Poggio Bertini per una serata per predicare l'Evangelo a un campo per adolescenti. Poi in fine luglio e in agosto sarò in provincia di Arezzo in un altro campo evangelico, un campo famiglie, e invece in agosto sarò in provincia di Foggia in un altro campeggio evangelico per insegnare la Bibbia in un campo per giovani. Invece poi tornando a mia moglie, perché te mi
Adesso poi ti voglio chiedere quando l'hai conosciuta. No, mi piaceva sentire anche questi campeggi, questi posti dove tu vai, perché ovviamente è molto bello e anche ti sento così impegnato, sei sempre in giro. Ecco, e invece tu hai conosciuto una persona in questo tuo percorso di lavoro, giusto?
Esatto, sì.
Ecco, dai, raccontaci un po'.
Infatti proprio nel 72, quando andai per la prima volta a Reggio Emilia, dove non volevo andare, ma il Signore mi fece capire chiaramente che dovevo andare.
Dovevi andare, il Signore aveva un piano per te, altro che rimanere scapolo.
Infatti, e conobbi questa ragazza, che era una missionaria americana all'epoca a Reggio Emilia, si chiama Carlotta, diventammo amici, però sinceramente per i primi 2 anni fummo soltanto amici. E questo fu molto buono, devo dire, proprio buonissimo. perché avremmo modo di conoscerci senza, certo, che il cuore fosse coinvolto.
Senza il battito del cuore.
Esatto, brava. Poi nel 75, perché ero tornata a Reggio Emilia in diverse occasioni per aiutare soprattutto d'estate con le campagne di evangelizzazione,
sì,
il Signore mi fece capire chiaramente che quella ragazza poteva essere mia moglie. E così, per la grazia di Dio, nel marzo del 75 ci siamo sposati, quindi sono passati ben 32 anni da quando ci siamo sposati, e ci ha dato anche due figli che ora sono adulti,
Gabriele e Alessandro.
Sì, Gabriele e Alessandro, di 29-27 anni, e devo dire veramente, Carlotta, è proprio il mio aiuto adeguato che Dio mi ha dato nella sua grazia.
Ci credo, ma ti voglio chiedere su questo una cosa. Intanto abbiamo ancora un paio di minuti, 54, sì, ancora 2 o 3 minuti possiamo proprio prenderceli per noi. Allora, tu hai detto che nel 75, quando sei ritornato in questo campo, il Signore ti ha dato da capire che quella sarebbe stata, Carlotta sarebbe stata tua moglie, no?
Sì.
Eravate già amici, e quindi sì, questo è stato quello che hai sentito nel tuo cuore.
Sì.
Ma tu hai chiesto se era la stessa cosa che aveva sentito lei?
Io, come si suol dire, la dichiarazione fra virgolette gliela feci per iscritto, perché avevo paura di offenderla.
Ah, per iscritto gliel'hai fatta.
Sì, sì, io non ero mai stato fidanzato, lo confesso candidamente, sì, non ero mai stato fidanzato, anche se avessi voluto, a dire la verità,
certo,
però non avevo mai avuto
il coraggio
di
iscrivermi.
Così lo misi per iscritto, e dopo una settimana, perché poi non avevo il coraggio di rimanere lì, me ne andai a Torino, tornai dopo una settimana e ne parlai ovviamente con lei. Lei dice: sto pregando il Signore di farmi capire se è la sua volontà che io sia tua moglie oppure no. E dopo, se ricordo bene, un mese e mezzo, lei ebbe dal Signore una conferma, perché lei aveva chiesto un segno al Signore.
Sì.
Dice: Signore, se tu vuoi che sposo Franco, lui mi deve chiedere, quando siamo insieme, di leggere la Bibbia e di pregare insieme. Cosa che io facevo, ovviamente senza pensare che fosse stato un segno che lei chiedeva al Signore.
Certo.
Dico che bisogna essere molto cauti con i segni, sia ben chiaro.
Sì,
così
sì.
Lei una sera me lo disse telefonicamente, e questo, dice: il Signore mi ha detto che tu devi essere mio marito. Poi ovviamente io lo chiesi, dissi: ma che segno avevi chiesto a lui? E lei disse: io avevo chiesto al Signore che se mi sposassi, l'uomo che sposavo non doveva mai essere stato fidanzato, perché lei non era mai stata fidanzata. Un altro segno che avevo chiesto al Signore era questo: lei non aveva mai baciato un uomo prima di baciare me, e volevo un uomo che non avesse mai baciato una donna prima di lei.
Prima di lei, sì.
Ed era successa la stessa cosa, neanche, fra virgolette, si deve neanche a farla apposta. Io in questo, sia io che lei, abbiamo visto dei segni del Signore,
sì,
ma sono segni a posteriori, ovviamente.
Sì, sì.
Perciò dico, non bisogna mai scherzare con queste cose. Sì, qui quando si chiede un segno al Signore di qualunque natura, bisogna essere molto, molto cauti.
Cauti, sì.
Altrimenti si possono prendere delle cantonate, come tu dicesti: Signore, fai che il 15 di agosto in Sicilia splenda il sole.
Certo.
Ma è facilissimo che il 15 di agosto
splenda il sole. Certo, certo. Ma tu hai perfettamente ragione, ma infatti è stato bello quello che tu hai raccontato, proprio anche per far comprendere agli ascoltatori che è vero, bisogna essere molto cauti, però il Signore vi ha risposto con molta chiarezza.
Sì, sì,
e questo è veramente molto bello. È anche una cosa fuori dalla norma, il fatto di come tu l'hai chiesta in moglie, quindi questo è molto bello, anche perché veramente siamo particolari, siamo veramente ognuno di noi, uno diverso dall'altro. Noi siamo arrivati al momento dei saluti, e se hai una cosa, qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori, lo puoi fare velocemente.
Ti ringrazio, ma io pensavo proprio al fatto della disabilità, no?
Sì.
Leggendo la Bibbia mi sono reso conto che anche un grande apostolo, Paolo,
l'apostolo Paolo,
anche lui era un disabile, aveva un serio problema agli occhi, e anche lui pregò per ben 3 volte di essere guarito. E c'è scritto nella Bibbia che Dio gli disse no. Dio disse all'apostolo Paolo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ho imparato anch'io questo, e mi sono reso conto che anche nella disabilità si può onorare e servire Dio nonostante la disabilità.
Certo.
E un'ultima considerazione: mi rendo conto che per la grazia di Dio, Dio nella mia vita ha fatto molto di più di quello che domandavo o pensavo.
Certo.
E mi viene voglia di concludere, come direbbe l'apostolo Paolo: a Dio sia la gloria. E agli ascoltatori, se mi è consentito, vorrei dire questo: Se avete la Bibbia in casa vostra, apritela, leggetela, se non ce l'avete, procuratevela. E vedete quello che Cristo vuole dirvi e vuole fare nella vostra vita. Ha salvato me, che ero un disabile, e io dico onestamente, su di me non avrei scommesso un centesimo bucato. Lui mi ha salvato e ha fatto veramente un miracolo grandioso salvandomi. Ma la stessa cosa la vuole fare e la può fare con tutti coloro che ci stanno ascoltando. E questa è la mia preghiera per tutti quanti.
Certo, grazie, grazie, un abbraccione Franco, grazie per essere stato con noi, grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi in quest'ora. Io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per essere con noi e perché ci telefonate, siete tanto cari, e vi auguro una buona settimana, un buon pranzo, a mercoledì. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.